Ieri sera, quando mi ha chiamato Leonardo, non ricordo che ora fosse, forse 10:30. Pensavo un po' prima. Quando ho visto la chiamata, prima di rispondere, ho detto a mia moglie: Leonardo mi chiederà di predicare. Prima che io rispondessi, la mia mente è andata subito a una delle diverse caratteristiche di Mosè. Più volte nella scrittura, nella parola di Dio, Mosè è chiamato uomo di Dio. E già una piccola frase come questa ha un grossissimo contenuto. Pensate a questa piccola parolina di, questa preposizione semplice di, che nel greco è ek, è vero professore, che è anche il prefisso della Chiesa. Questo già indica qualcosa di importante. Quando mi chiedono di dove sei, io non dico di Milano, non sono di Milano, è vero? Sono 55 anni che vivo a Milano, dal 67, pensate, però non potrò mai dire sono di Milano. Non posso mai dire che appartengo a questa zona. Devo dire sono di Foggia. E questa piccola preposizione indica proprio l'origine e l'appartenenza a qualcuno, qualcosa. Ad esempio, se andate nel capitolo 8 del Vangelo di Giovanni, nel versetto 23, non lo leggiamo, ma se volete potete leggerlo, per quattro volte troverete questa preposizione semplice. Gesù dice, voi siete di quaggiù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, la vostra origine è di questo mondo. Io non sono di questo mondo. Mosè era un uomo di Dio. Essere un uomo di Dio, essere una donna di Dio, non è semplicemente essere un credente, essere un salvato. Non è semplicemente dire ho la vita eterna. Ma è qualcosa di più. Indica un'appartenenza particolare al Signore che altri non possono capire. Mosè è un uomo di Dio. E un uomo di Dio, le qualifiche di un uomo di Dio lo caratterizzano. Ad esempio, Mosè dice nel libro dei Numeri, nel capitolo 12, versetto 3, dice che era l'uomo più umile o più mansueto di tutti gli uomini della terra. Ma non era uno stupidotto Mosè, perché se andate nel capitolo 7 del libro negli Atti degli Apostoli, nel capitolo 7, versetto 22, lui ha studiato per 40 anni nella più grande civiltà di allora, l'Egitto. E dice quel verso che Mosè era potente in parole e in opere. Ma Dio, piano piano, ha spezzato il suo orgoglio, ha spezzato il suo io e ha fatto sì che questo suo servo diventasse l'uomo più umile di tutti gli uomini della terra. Questo è un uomo di Dio. Un uomo di Dio non è uno che conosce tante cose. Un uomo di Dio non è uno che ha conseguito dei titoli accademici, teologici. Particolari, non è così. Un uomo di Dio è una persona umile, arrendevole, consapevole di non essere mai arrivato e che ha sempre bisogno del Signore. E quando andiamo nel capitolo 3 della lettera agli Ebrei, noi troviamo che Mosè era un uomo fedele. Dice in questo testo, da versetto 1 a versetto 6, che Mosè è stato fedele in tutta la casa di Dio. E addirittura in questo testo viene paragonato al Signore Gesù. Come Gesù è stato fedele. Che bello essere ricordati in questa maniera, vero? Non essere ricordati come dei credenti superficiali, che vivacchiano, che si accontentano di briciole mentre c'è una tavola imbandita di tutti i beni del Signore, paragonato al Signore Gesù. E la caratteristica a cui è andata la mia mente ieri sera, quando lei mi ha chiamato, è questa: un uomo di Dio non fa compromessi. Non fa compromessi. Io voglio portarvi nel libro dell'Esodo e farvi notare tre principali compromessi che il faraone, figura di Satana, voleva con le quali voleva intrappolare Mosè. Voi sapete, facciamo un po' di cronistoria, sapete che il Signore chiamò Mosè dopo diverse obiezioni. Dio dovette persuadere il suo servo e dovette poi dargli una rivelazione, una visione particolare della condizione in cui si trovava il popolo. E apro una piccola parentesi. Noi parliamo di circa 400 anni che il popolo è stato in Egitto, poi è stato reso schiavo dagli egiziani. E diciamo, ma quanto sono cattivi questi egiziani? Ma se andate nel Salmo 105, versetti 23 e 24, voi troverete scritto che il Signore ha cambiato i sentimenti degli egiziani, che dove Israele stava bene nel mondo, si era fatta una famiglia, aveva delle case, dei figli, come si stava bene, ma per poter riportare questo popolo allo scopo per cui Dio se l'era formato ed eletto, Dio dovette cambiare i sentimenti degli egiziani, i quali maltrattarono il popolo di Dio, e nel capitolo 3 del libro dell'Esodo furono costretti a gridare al Signore. Allora Dio mandò Mosè. Molte volte il Signore ci taglia le gambe, vero? Stiamo bene. Allora arriva qualcosa di colpo dove noi... Signore! E così ha fatto con il faraone. Lo manda dal faraone, il Signore, e nel capitolo 5 dell'Esodo Mosè va dal faraone insieme ad Aronne, suo fratello, e il faraone dice: ma chi è Dio? Chi è il Signore che io devo lasciare andare? Io non conosco il Signore. Bene, non conosci il Signore? Adesso te lo faccio conoscere. E cominciano le 10 piaghe. Guardate bene questo numero 10, fratelli, perché il numero 10 nella scrittura indica la conoscenza sufficiente di Dio, manca la piena responsabilità. I 10 comandamenti, le 10 piaghe, le 10 vergini, le 10 giorni di prova che fece Daniele nel capitolo 1, e così via. Abbiamo sempre questo significato. Guardiamole bene queste cose. E allora che cosa succede? Succede che Mosè parla al faraone e dopo 4 volte che faraone chiude il cuore, venite nel capitolo 8 del libro dell'Esodo, succede qualcosa. Versetto 19. Allora i maghi dissero al faraone: questo è il dito di Dio. Ma il cuore del faraone si indurì e non diede ascolto a Mosè e ad Aronne, come il Signore aveva detto. Notate bene, dopo 4 volte, guardate, il Signore parla ancora, ma poi arriva un momento in cui Dio sarà Lui a chiudere il cuore. E da questo momento in poi non sarà più il faraone che chiuderà il cuore, ma sarà Dio che chiuderà il cuore. Io non ho il tempo per trattare tutto questo, ma sarebbe stato molto molto interessante farvi vedere ad esempio come il faraone, nonostante il suo rifiuto, divenne lo stesso un servo di Dio. Perché sapete che le persone, lo vogliano o non lo vogliano, sono sempre dei servi di Dio. E nel capitolo 9 il Signore dice, ad un certo punto, se leggete dal versetto 13 al versetto 16, dice, tramite Mosè, dice al faraone: tu non vuoi dare ascolto? Bene, io potrei fare così. E non solo tu, ma tutto l'Egitto sarebbe sterminato. No, tu sarai colui che porterà nel mondo il messaggio della mia condanna. Come si è convertita Rab, Giosuè capitolo 2? Noi abbiamo sentito quello che Dio ha fatto in Egitto, abbiamo, e il nostro cuore si è distrutto. Allora il faraone ha predicato la condanna di Dio. Fratelli, o predichiamo la salvezza o predichiamo il giudizio, ma noi siamo sempre dei pulpiti attraverso i quali emaniamo dei messaggi. Non c'è neutralità, non è che possiamo dire ma io non ci credo in Dio, però non gli vado neanche contro. No, non esiste questo. Questa è un'illusione. La persona che dice io sono libero si sta illudendo, è ingannata da Satana. Non esiste una persona libera. Gesù cosa ha detto? Che non è con me? È contro di me. No, dice, vabbè, sono fatti suoi, no? No, no, diventa nemico di Dio. Allora, uno degli scopi, è uno degli scopi, perché ce ne sono diversi attraverso le 10 piaghe, uno degli scopi per cui Dio stava liberando questo popolo era questo, guardate, sempre nel capitolo 8, versetto 20. Poi il Signore disse a Mosè, alzati di buon mattino e presentati al faraone, egli uscirà per andare verso l'acqua. Tu gli dirai, così dice il Signore, lascia andare il mio popolo perché si faccia i fatti suoi, perché faccia quello che vuole, perché decida questo popolo di vivere come gli pare meglio. No, perché mi serva, e lo troverete diverse volte nel libro dell'Esodo, fino al capitolo 14, lo troverete diverse volte. Interessante, perché mi serva. E allora, il faraone, tenete presente, è una figura di Satana, mentre l'Egitto è una figura del mondo, perché il libro dell'Esodo ha tre parti principali. Il tema è la redenzione. E il libro dell'Esodo è costruito soprattutto da tre parti principali. Nel capitolo 1, da chi e da che cosa l'uomo ha bisogno di essere salvato, da 2 a 12 il metodo che Dio ha usato per salvare, da 13 a 40 la ragione per cui Dio salva. Qual è la prima? Consacrami. Capitolo 13. Allora che cosa vediamo noi qui? Vediamo che questo, il faraone, figura di Satana, comincia a essere preoccupato e si sta rendendo conto che non può trattenere questo popolo. Vedete, Satana è furbo, Satana non dirà mai a un credente Dio non esiste. Cercherà di fare dei compromessi. Sapete cos'è un compromesso? È un accomodamento, è un accordo fra due parti, a volte scritte, a volte verbali, a volte anche silenziose, fra due parti dove qualcuno deve rinunciare a qualcosa. Il credente che non è consacrato deve rinunciare a qualcosa, deve rinunciare a vivere la vita cristiana, perché deve fare compromesso. C'è un accordo, magari silenzioso, nella sua mente, e deve vivere quello che non è in realtà, o quello che dici di essere. Allora ecco il primo tentativo di Satana, del faraone, che chiama Mosè, versetto 25 al versetto 28. Notatelo, fratelli, io nella mia Bibbia ho fatto una freccettina, ho scritto primo tentativo di compromesso, per non dimenticare. Il faraone chiamò Mosè e Aaron e disse, andate, offrite sacrifici al vostro Dio nel paese. Ma Mosè rispose, non si può far così, perché offriremmo al Signore, al nostro Dio, dei sacrifici che sono un abominio per gli egiziani. Ecco, se offrissimo sotto i loro occhi dei sacrifici che sono un abominio per gli egiziani, essi ci lapiderebbero. Andremo per tre giornate di cammino nel deserto e offriremo sacrifici al Signore nostro Dio, come Egli ci ordinerà. Allora il faraone disse, io vi lascio andare perché offriate sacrifici al Signore vostro Dio nel deserto, soltanto non andate troppo lontano, pregate per me, eccetera, eccetera. Guardate alla fine, versetto 32. Ma anche questa volta il faraone si ostinò in cuor suo e non lasciò andare il popolo. Volete servire il Signore? Cioè volete essere dei credenti? Ma non vi allontanate dal mondo. Ecco il primo compromesso. Il primo compromesso è vivete il mondo. Un compromesso fatto con il mondo. Volete avere le amicizie? Non i credenti! No! Il mondo. E le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. È vero? Non vi allontanate dal mondo. Guardate, servite il Signore, siate credenti, ma vivete col mondo. Vivete con le persone perdute. Perché guardate Mosè come risponde, no, questo non si può fare, perché se noi facessimo una cosa del genere, gli egiziani ce la piderebbero, non è possibile fare una cosa così. È vero? Che dice l'Apostolo Giovanni nella sua prima lettera, nel capitolo 3, versetto 2? È vero, cosa dice? Anzi, forse nel verso 1, quando dice noi siamo figli di Dio e tali siamo. Per questo il mondo non ci conosce. Immaginate un credente, una credente che nel mondo ha delle amicizie nel mondo e dice: oh, cosa ne pensi se leggiamo la Bibbia? Andiamo a evangelizzare le persone? Andiamo a parlare alle persone? Così direbbe questa persona: ma questo è diventato scemo. Ma si è ammattito, ma che sta dicendo questo? È vero o no? Il mondo ci odia. Il mondo non vuole i credenti. Non vuole i credenti. Il mondo vuole vivere il mondo. Allora ecco il primo tentativo di Faraone. Visto che sono messo alle strette, visto che tu vuoi fare proprio il credente, non ti allontanare troppo dal mondo. Il compromesso. E non sta parlando, attenzione, qui dice 3 giornate di cammino. Il Signore non dice a noi che dobbiamo allontanarci dal mondo nel senso geografico del termine. No, noi non dobbiamo amare il sistema di questo mondo, il modo in cui vive questo mondo. Noi non possiamo avere amicizia col mondo. Guardate, mi sovviene adesso, tenete il segno, venite nel libro dei Proverbi, sto andando un po' a memoria, capitolo 13, il versetto 24. Sì, che versetto 20, chiedo scusa, ho letto male io. Allora, 13:20. Chi va con i saggi diventa saggio, ma il compagno degli insensati diventa cattivo. Cioè, è l'Apostolo Paolo, quando scrive la sua prima lettera ai Corinzi, 1 Corinzi 15:33, cosa dice? Non vi illudete, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Cioè, non vi ingannate. Siete stati mai ingannati da qualcuno? Qualcuno vi ha mai ingannato? Però se io inganno me stesso, allora sono uno stupido. È come se mi mettesse davanti allo specchio e mi prenderei a schiaffi. Dicevo, ma sei normale tu? Che stai facendo? Va bene, quello mi ha ingannato, pensavo, però, ma se mi inganno da me stesso, beh, allora c'è qualcosa nel mio cervello che non funziona bene. Non pensate? O no? Vedete quando a volte la scrittura dice non vi ingannate, non vi ingannate. Non dice non lasciatevi ingannare, non vi ingannate. E quindi il faraone dice rimanete però nel mondo. Il compromesso è con il mondo, a livello politico, sociale, lavorativo, economico, familiare, rimanete nel mondo. E Mosè dice, Mosè che è un uomo di Dio, cosa dice? Avrebbe potuto dire, beh vabbè, tanto dobbiamo servire, dobbiamo fare qualcosa, è già qualcosetta farla così. No, non si fa così, non è così che funziona, adesso traducendolo in termini neotestamentari, non è così che funziona il cristianesimo, non funziona così. Allora ecco che arrivano altre 4 piaghe, perché il faraone si ostina. Signore giudica ancora il faraone con altre 4 piaghe, E ancora una volta lo manda a chiamare Mosè. Ma prima ancora, e ancora Mosè nel capitolo 10, notate, a un certo punto, leggiamo il versetto 3, dice: Mosè e Aronne andarono dunque da Faraone e gli dissero: così dice il Signore, il Dio degli ebrei, fino a quando rifiuterai di umiliarti davanti a me? Lascia andare il mio popolo perché mi serva. Ecco, ancora te lo ripeto. Allora il Faraone si vede ancora alle strette e manda a chiamare ancora Mosè e Aronne. Capitolo 10, versetti da 8 a 11. Abbiamo un secondo compromesso. Il primo è: non allontanatevi dal mondo. Vivete compromessi con il mondo, fate amicizie con il mondo, non fatelo con la Chiesa, fatelo con il mondo. Siate stupidi. Siate stupidi. No, dice Mosè. Faraone dice: ma mi è andata male. Facciamo un altro tentativo. Un secondo tentativo. Versetto 8, capitolo 10. Allora fecero ritornare Mosè e Aronne dal Faraone e gli disse loro: andate, servite il Signore. Ma che bravo questo Satana. Guardate, servite il Signore, il vostro Dio. Però si ferma e dice: ma chi sono quelli che andranno? Aspettate un attimo, Servite il Signore. Ma fatemi capire, chi deve andare a servire il Signore? Mosè disse: noi andremo con i nostri bambini, con i nostri vecchi, con i nostri figli, con le nostre figlie, andremo con le nostre greggi, con i nostri armenti, perché dobbiamo celebrare una festa al Signore. Quello che stiamo facendo questa mattina, adorando il Signore. Il Faraone disse loro: così sia il Signore con voi, quando io lascerò andare voi, i vostri bambini, ma voi avete delle cattive intenzioni. Allora no, andate soltanto voi uomini a servire il Signore, poiché questo è quello che volete. E il Faraone li cacciò dalla sua presenza. Ma perché devono andare in adunanza marito, moglie, figli? Noi i figli li dobbiamo lasciare liberi. Che sta roba qua? No? Le donne devono stare a casa a cucinare. Noi quando è mezzogiorno, quando arriviamo a casa, ma cosa fanno qui? Va il marito, pensa che sia sufficiente, no? O no? Poi il ruolo della donna è quello di fare la calzetta, di fare i mestieri in casa. Quando è un uomo che si mette a servire, ma dico, ma non è sufficiente, ma che vai trovando? Andate voi. Il compromesso, il tentativo di sfasciare la famiglia. Perché se questi uomini partivano, il loro pensiero era sempre a casa loro. Capite? E Mosè parla e dice: non è così che funziona. Non soltanto noi non faremo compromesse con il mondo, perché sarebbe una cosa molto, molto grave, ma noi serviremo il Signore con tutta la famiglia. Io sto studiando il libro dell'Esodo con una coppia dalla Sicilia. E facevo notare, quando Dio chiamò Mosè, dice: guardate, tutta la famiglia è stata coinvolta nel servizio di Mosè. Tutta la famiglia è stata coinvolta. La famiglia di Mosè è partita in Egitto insieme a Mosè. Poi ha avuto la grazia di avere un suocero, Jetro, un uomo di Dio, un uomo saggio, che ha dato una mano per questo. Ma un uomo che serve da solo, che fa tutto da solo. E dicevo a questa coppia con cui studiamo il sabato mattina alle 7, pensate, perché hanno un negozio, dobbiamo farlo presto, dicevo: guardate, una donna può valorizzare un uomo, ma lo può distruggere in 5 minuti. Nessuno dovrebbe servire Dio se non è umile, fedele, e con una donna consacrata. Perché una donna che vede il proprio marito che non serve il Signore e non dice niente, lascia correre. Quella è una disgrazia. Perché dovrebbe piangere. Dovrebbe pregare, digiunare, umiliarsi. Mai visti i tuoi figli? Sapete qual è l'ultima piaga che piegherà Faraone? È la perdita del primogenito. È la perdita di tuo figlio. Tuo figlio all'inferno. E tu cosa fai? Non metti la parola di Dio in casa? Non preghi con loro? Non fai niente? Queste cose vi fanno riflettere? A me fanno riflettere perché io ho fatto tanti errori. E come ricordo spesso, quando predico, quando scrivo, predico e scrivo dal cumulo dei miei errori, dalla montagna dei miei errori. Guardate, fratelli, Mosè dice non è così che funzionano le cose. Poteva già essere, diciamo, un buon inizio, almeno mio marito sta facendo qualcosa. A me il marito fa qualcosa, la moglie distrugge tutto. Quante volte diciamo, ma vai a guardare la tua famiglia, no? Lo diciamo, no, quando vediamo certe cose? Ci viene spontaneo dirlo, no? Ma non sarebbe meglio andare a guardare tua moglie o andare a guardare tuo marito? Ecco l'autorità. E Mosè dice, no, non si fa così. E il faraone si ostina un'altra volta. Finisce questo brano nel versetto 20, ma il Signore indurì il cuore del faraone. E questo non lascia andare i figli di Israele. Attenzione, fratelli. Vedete, delle volte, quando diciamo, fratello, dove vai in vacanza? No, io vado in un posto dove devo staccare la spina. Avete sentito qualche volta? Devo staccare la spina. Io dico al fratello, stai attento che se la spina la stacca il Signore, è triste, eh? Se la stacchi tu, c'è ancora qualche speranza. Ma se con la spina la stacca Dio, tu sei finito. Attenzione, se la stacca il Signore la spina. E così il Signore stacca la spina del faraone. Tu ti stai ostinando a me? Bene. Perché il faraone si faceva adorare, si credeva un Dio. Gli imperatori, i faraoni di una volta si facevano adorare come Dio. E il Signore gli fa vedere, perché uno degli scopi di queste 10 piaghe era proprio quello di dimostrare che il vero Signore era Lui, Dio, il Creatore dei cieli e della terra. Allora il faraone, un'altra volta, caccia. E il Signore, altre due piaghe. La piaga delle cavallette e poi una piaga terribile, quella delle tenebre. Guardate, non ho il tempo, mi dispiace, guardate, in queste 10 piaghe abbiamo tre fasi, una trilogia di fasi, e poi c'è il colpo finale, la morte del primogenito. Le tenebre che erano così fitte, dice la scrittura, che si potevano toccare con le mani, si potevano palpare. Com'è il nostro cuore nelle tenebre? Si palpano queste tenebre. La nostra famiglia, spiritualmente parlando, ci sono le tenebre. Allora Dio deve giudicare un'altra volta. E guardate, dal versetto 21, il faraone mandò a chiamare un'altra volta. Allora il faraone disse a Mosè, dal versetto 24. Allora il faraone chiamò Mosè e disse, andate, servite il Signore, rimangono soltanto le vostre gregge e i vostri armenti, anche i vostri bambini potranno andare con voi. Mosè disse, tu ci devi permettere di avere sacrificio, olocausto, di offrire al Signore nostro Dio, perciò anche il nostro bestiame verrà con noi, senza che ne rimanga indietro neppure un'unghia, poiché da esso dobbiamo prendere le vittime per servire il Signore nostro Dio, e noi non sapremo come, con quali vittime dovremo servire il Signore finché non saremo giunti là. Allora, il primo compromesso, vivete col mondo, state nel mondo. Secondo compromesso è quello di rompere la famiglia. D'altra parte, quante volte diciamo, se è una chiesa spirituale, devono avere le famiglie spirituali, no? È vero o no? Il terzo compromesso è a livello economico. Va bene, andate 3 giornate di cammino, portate i vostri figli, le vostre mogli, i vostri bambini, ma lasciate nel mondo i beni, le gregge, gli armenti, eccetera, eccetera. È vero, fratelli? Lasciate nel mondo. Perché? Perché quella è la nostra. Il nostro potere, è vero? L'avarizia. Perché noi pensiamo, consciamente o inconsciamente, che quelle che siamo e quelle che abbiamo, l'abbiamo perché noi l'abbiamo meritato, abbiamo guadagnato. Io ho lavorato, è vero? Pensate ai grandi industriali, ad esempio al signor Agnelli, no? Io ho messo sulla Fiat. Però mi sembra che è morto Agnelli. Ora non so se alla Fiat se l'è portato con sé, non lo so, ci c'era tanto spazio in quel sarcofago da portarsi la Fiat, no? Non so se c'era. Cosa dice la parola di Dio? Nudi siamo venuti e nudi ce ne andremo. Non abbiamo portato nulla in questo mondo e nulla ci porteremo con sé. E questa è la testimonianza più grande per farci comprendere che tutto appartiene a Dio, che niente ci appartiene. Le mamme sanno, io non ho mai partorito, ma le mamme sanno che quando i bambini nascono, nascono con i pugni così, è vero o no? Nasciamo così, è vero? Vogliamo afferrare tutto. Quando moriamo, dobbiamo lasciare tutto. Cosa ci porteremo nel cielo, fratelli? La Bibbia dice in 2 Timoteo, Dema, avendo amato il presente secolo, se n'è andato. Che brutto. Essere ricordati per migliaia di anni come un uomo che ha disertato il servizio, che ha preferito il mondo. Bruttissimo. Che bello parlare di Mosè, uomo di Dio, fedele fino alla fine in tutta la casa di Dio. Era un uomo perfetto, no? Era un peccatore come noi, ma era un uomo fedele, era un uomo di Dio. E allora ecco l'ultimo tentativo del faraone. Lasciate qui i vostri beni, andate. Cosa dice Mosè? Tu non hai capito niente, non funziona così. Noi non vivremo per il mondo, noi non faremo amicizia col mondo. Il mondo non è un campo dove noi fare amicizia, è un campo di missione. Dio ci ha chiamati a portare la testimonianza al mondo, non avere amicizia col mondo. E dobbiamo farlo con tutta la famiglia. Con tutta la famiglia dobbiamo farlo. E dobbiamo farlo con tutto ciò che Dio ci dona. Avete freddo o avete caldo? Chi è che ha freddo? Sapete perché non avete freddo? Perché c'è qualcuno che sta pagando il gas. Non abbiamo al di sopra di noi qualche istituto che ci dà i soldi. Bello questo locale, vero? È stato comprato? Non è stato comprato da un istituto. Non abbiamo l'8 per mille, non abbiamo il 5 per mille. Sono i doni dei fratelli che hanno capito che tutto appartiene a Dio. E Mosè cosa dice? Guardate, fratelli, è bellissimo, e chiudo. Vi ringrazio per la pazienza. Mosè dice, nel mondo, in Egitto, non lasceremo neppure un'unghia. Avete notato che si dice Mosè? Perciò anche il nostro bestiame verrà con noi, senza che ne rimanga indietro neppure un'unghia. Scusa Mosè, ma tu quando ti tagli le unghie cosa fai? Le fai col pomodoro, le fai... Come fai queste unghie tu? Mosè dice, vedi l'unghia che noi ci tagliamo, questo pezzettino di unghia? Neanche quello lascerò in Egitto. Non qualcosa, niente. Ma allora perché Dio ci dà dei beni? Per due ragioni. Per vivere dignitosamente, per servire il Signore. Tutto il resto non serve a niente. Ci porteremo i conti in banca? Ci porteremo le nostre case? No. Vivere dignitosamente. Abbiamo letto qua, diciamo, fino a quando saremo giunti là. Il popolo si deve mettere in cammino per andare verso la terra promessa, verso una meta. La nostra meta non è una terra, la nostra meta è il cielo. Siamo in cammino verso il cielo. Fino a quel giorno, ciò che Dio ci dona ci servirà per vivere dignitosamente e per servire il Signore. Altrimenti, tutto il resto non serve a niente. Allora, voglio chiudere questo messaggio, questa parola, pregato stamattina il Signore che mi desse una parola prima di tutto per me, e vi assicuro che quello che ho detto non sono completamente esente, ma anche una parola per i miei fratelli, per le mie sorelle. E voglio chiudere con un verso, Ebrei capitolo 13, Ebrei capitolo 13. I versetti 15 e 16. Per mezzo di Gesù, dunque, offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. È quello che abbiamo fatto prima. Non dimenticate poi di esercitare la beneficenza e di mettere in comune ciò che avete, perché è di tali sacrifici che Dio si compiace. Che il Signore possa dirvi quello che io non sono stato capace di dirvi, e di ampliare nel vostro cuore la sua parola, perché ci dia anche il coraggio di ravvederci o di ringraziarlo se stiamo vivendo per la gloria del suo nome. Amen.
Amen. Possiamo avere dei momenti di preghiera.